Buongiorno cara prof Salmazzo, buongiorno, buongiorno in questa didattica a distanza, già ho sbagliato, buongiorno, come sta?
Sì, sì, esatto, sto bene, grazie, spero che siano bene anche quelli che ci stanno da sentire. Sì, hai sbagliato, non si chiama più didattica a distanza, questa è una novità importante che bisogna sottolineare con le circolari eccetera, non più DAD ma DID, indovina cosa vuol dire?
Didattica integrata digitale.
Ecco, e perché integrata? Io mica l'ho capito proprio del tutto.
Integrata.
Forse perché un pochino stanno a scuola e un pochino stanno a casa, integrano le due cose, perché anche per i licei no, stanno a casa e basta, ma per i tecnici e i professionali che hanno ancora qualche laboratorio da fare, allora quelli devono andarle a fare a scuola, penso non sia semplice combinare le cose, però almeno qualche ora ci vanno sti ragazzi a scuola, vanno e si vedono.
Ma la buona notizia però, prof, è che, buona notizia, almeno a lei il commento sbagliato, insomma, che la DID, ok, gli insegnanti possono farla anche da casa.
Sì, ma sai che dicevamo l'altra volta quanto era assurdo che dovessero andare a scuola per comunicare con i ragazzi che erano a casa?
Sì, infatti.
Adesso nella circolare che il ministro ha mandato per spiegare le conseguenze, diciamo, dell'ultimo di PCM, c'è anche questo, che gli insegnanti possono fare, anzi quasi quasi devono, fare la didattica a distanza da casa, piccolo particolare, con i loro device, cioè con i loro computer, con la loro linea fibra o non fibra che sia, che gli insegnanti di ruolo possono anche aver comprato o pagare con quei famosi 500 euro che hanno per l'innovazione tecnologica ogni anno, ma i precari, che sono tanti perché arrivano a essere sui 200.000 quest'anno, non hanno questa possibilità, quindi devono pagarseli da sé. Io spero che anche su questo facciano una piccola correzione.
È di qualche giorno fa comunque la notizia che c'è dei bonus internet, perché a Unisa, questo al di là del mondo della scuola, però per chi a Unisa mi pare inferiore a 20.000 euro ci sono delle possibilità di avere un contributo fino a 500 euro, insomma qualcosina, qualcosina c'è, dai. Senta, prof, i ragazzi invece disabili, quelli vanno a scuola, ecco.
Quelli dovrebbero andare a scuola. Dovrebbero, perché anche lì sarà una complicazione, perché hanno tagliato molte linee anche dei mezzi pubblici, e poi i ragazzi disabili di solito vengono accompagnati, via dicendo. Comunque sì, dovrebbero andare a scuola, però allora si poneva il problema che se ci andavano solo loro, si ricostruivano le classi differenziali che noi abbiamo abbandonato ancora da prima degli anni 70, cioè i ghetti in cui mettere soltanto i ragazzini con problemi. Allora le scuole devono organizzarsi e farli andare a scuola sì, ma chiamare qualche compagno da mettere assieme, fare una piccola unità, un piccolo gruppo, e far marciare anche questo gruppetto mentre gli altri sono a casa in didattica a distanza. Complicato pure questo, però l'idea di fondo è buona, dopo la realizzazione sta alla buona volontà di chi la fa, insomma.
Se la mia memoria non erra più di tanto, prof, alcune settimane fa era anche un'immersa, un'idea, cioè di fare dei piccoli gruppetti a casa per seguire le lezioni a distanza, non so se ricordo male, poteva essere un'idea nel rispetto del distanziamento, però voglio dire, magari in due o tre, stare davanti a più computer, magari nella stessa, potrebbe essere un'idea, organizzandosi secondo lei per dare maggiore attenzione, perché costa DID, vabbè, i ragazzi seguono tutta l'ora, oppure magari intanto che c'è acceso il computer vanno in un'altra stanza, magari in quarto d'ora, 20 minuti, lei che dice?
Beh, sta molto alla buona volontà dei ragazzi e al loro senso di responsabilità stare davanti o meno al computer.
Ah, certo.
Non si può neanche dire che li si controlla, cioè tenere la classe è una cosa molto diversa attraverso un monitor che con una classe in presenza. L'idea sarebbe buona quella dei due o tre ragazzini che più che altro interagissero tra loro, non per farsi gli scherzetti come fossero all'ultimo banco, ma perché fosse una cosa un po' più viva, poi i ragazzi ne hanno bisogno di stare assieme con gli altri. Il problema è che è quasi vietato, diciamo, in alcune zone, quelle rosse mi pare proprio vietato, andare a trovare amici che non siano, quindi c'è quel problema lì. Per cui sì, non si capirebbe bene come fare. Sarebbe una bella idea, ma va contro il discorso del taglio dei contagi.
Senta, però, quindi, per esempio, adesso
non si può.
Esatto, con le palestre chiuse, con le piscine chiuse, che c'è anche chi si organizza utilizza magari facendo dei corsi o delle lezioni via computer, no? L'educazione fisica invece riguardo la scuola, cioè si fa uguale davanti al computer, sempre in didattica Indeed?
Ma guarda, questo mi ha lasciato essere fatta, è da fonte giornalistica, quindi non ho letto la circolare dell'ufficio scolastico regionale del Veneto, solo del Veneto, però i giornali la riportavano, che questo ufficio scolastico regionale nostro ha vietato che gli insegnanti di educazione fisica facciano lezione pratica attraverso il computer, cioè si mettono davanti al computer, facciano gli esercizi e i ragazzi a casa li ripropongano, li rifacciano. Perché l'assicurazione non copre eventuali incidenti che succedono tra le mura domestiche.
Oh mamma mia.
Ma dico, cioè, questi sono gli assurdi. Io spero che anche su questo qualcuno intervenga, perché insomma basta o fare un'integrazione dell'assicurazione, oppure io mi chiedo chi può essere quella famiglia che, se il ragazzino ha fatto 4 salti davanti al computer e è preso dentro lo spigolo del tavolo, si mette a denunciare la scuola per avere il risarcimento. Cioè, siamo a questi punti? Io spero di no.
Anche
spero
perché,
che la gente abbia molto più buon senso di chi insomma ha in mano le leve della burocrazia.
Anche perché, prof, ci sono sicuramente dei bambini, dei ragazzi che non praticano l'attività fisica, e magari anche solo l'andare a scuola, camminare un po' nel tragitto fra scuola e casa e viceversa, poteva essere un'attività motoria, no? I pediatri dicono che fa male la didattica a distanza, che può far male forse anche per questo, perché magari sti ragazzi stanno tutto il giorno a casa e vabbè, ma anche non bisogna muoversi, no?
Sì, hanno molto bisogno di muoversi, e quelle, a parte fare la passeggiata fino a scuola, che magari ci vanno con i mezzi pubblici in macchina, ma già quelle 2 ore di educazione fisica, seppur striminzite, che noi abbiamo nell'orario la settimana in tutti i nostri ordini di scuola, sono in qualche maniera un far muovere i nostri ragazzi. Fortunati quelli che, come da noi, possono farsi la corsa nei boschi o partecipare, quando non c'è il Covid, alle nostre 100.000 associazioni sportive, ma pensiamo anche a tutti gli altri che non hanno modo, o per vicinanza o per condizioni economiche, di muoversi almeno quelle 2 ore. Santo paradiso, fateli saltare davanti allo schermo. E poi i pediatri stanno dicendo che è il benessere psicofisico di questa fascia di popolazione giovanile che subirà dei grandi danni. L'unica speranza è che duri poco questo periodo, insomma, perché altrimenti i danni si vedranno dopo e sarà molto difficile recuperare questo ritardo educativo su tutti i piani.
E i voti, i voti che facciamo con la didattica? Ridai didattica a distanza, didattica integrata, li diamo oppure non li diamo i voti? E le punizioni, per esempio, mi comporto male, esci dalla classe, Dell'Andò esci, cioè, esci dal computer,
vai dietro al monitor,
va nell'altra stanza, non so. No, adesso ci ridiamo su, ma insomma.
Sì, no, ma cioè, questo potrebbe indurre a ripensare un momentino che anche nella scuola, quella in presenza, non hanno molto senso le punizioni e i voti. Tutto si dovrebbe giocare sulla motivazione dei ragazzi ad imparare. Cioè, non devo imparare, non devo studiare perché ho paura di prendere un brutto voto, ma perché mi serve? Cioè, e lì sì, è perché serve a qualche cosa quello che sto imparando. Quindi sta alla passione degli insegnanti di trasmettere la loro passione per quello che stanno spiegando, e per il bello, o per la logica, o per quello che è, o per la storia, e contemporaneamente anche dare ai ragazzi il senso di quello che stanno facendo. Con i bambini piccoli questo riesce benissimo, cioè i bambini in prima e seconda elementare sono entusiasti di tutto quello che fanno a scuola, soverchiano di domande, di io faccio anch'io, e poi questo entusiasmo si perde. Perché? Allora, è un momento buono per ripensarci, cioè abbiamo tolto con la didattica a distanza agli insegnanti lo strumento della punizione, e in parte anche quello del voto, perché può essere molto facilmente contestato, no? Il voto come valutazione, non come verifica.
Certo.
Perché non pensiamo a qualche altro sistema per invogliare i ragazzi ad apprendere, perché l'essere umano è fatto per apprendere, sai la famosa frase di Dante, non brutti ma per seguire virtù e conoscenza, cioè siamo costruiti per fare cose nuove, per la nostra sopravvivenza, per vivere meglio. Quindi insomma potrebbe essere un momento utile per ripensare a queste cose.
Certo, anche perché poi apprendere, no? Va tutto nella nostra memoria, cioè noi apprendiamo e va nella nostra memoria, che è diversa da quella del computer, vero? Perché noi impariamo e conserviamo ciò che può servire per il futuro, E quindi voglio dire, che facciamo? Che futuro ci abbiamo davanti se apprendiamo di meno?
E non solo, ma se apprendiamo in maniera passiva, nel senso che il computer è molto più bravo di noi nella memoria, perché
sì, certo,
noi siamo sicuri che noi ritroviamo nella sua memoria quello che ci avevamo messo dentro, esatto, con la stessa accuratezza con cui noi l'abbiamo messo in memoria. Non è altrettanto per la nostra memoria funziona in un'altra maniera, perché non è passiva, cioè visto che noi siamo frutto dell'evoluzione e che l'evoluzione ci ha man mano costruiti per vivere sempre meglio e per sopravvivere, non soltanto con la sopravvivenza animale, insomma con quella dell'uomo, ecco, allora è fatta la memoria in maniera tale che io prendo dall'esterno quegli stimoli, quelle conoscenze che deposito assieme a quelli che ho già e costruisco qualche cosa che mi serve per andare avanti, per il futuro. Se invece io apprendo passivamente, semplicemente tirando dentro e buttando dentro come fosse un magazzino tutti i contenuti, sì, come purtroppo molta della didattica fa, questo rende non solo più difficile memorizzare, rende addirittura inutile, ma poi non mi serve a niente.
Certo.
Allora, una riflessione che adesso stanno per fortuna facendo gli studiosi, io spero che passino ai docenti che sono diciamo, i tecnici dell'apprendimento, no? Deve essere fatta anche su questo, cioè che noi, che la famosa frase, i ragazzi non sono vasi da riempire, no? Con i contenuti.
Certo.
Quindi bisognerebbe molto di più fare per poter apprendere, perché lì si attacca, diciamo, il contenuto sulla nostra memoria, che è duttile.
Certo, il fare è sempre più difficile, però, perché per esempio, non lo so, mi viene in mente l'educazione civica, no, prof, che doveva entrare, sarebbe dovuto entrare, non so se è entrata poi effettivamente.
Sì, è legge.
Però ecco, potrebbe servire, però anche in pratica, educare alla cittadinanza attiva. Va bene insegnare educazione civica, però dopo tradurla anche in pratica, non so, con progetti di volontariato, coinvolgere i ragazzini nella vita della classe. Qua è più difficile con la didattica a distanza, o no?
La didattica a distanza è difficile, sì, però almeno discutere di questi temi si può, e poi con i ragazzi più grandi si può invogliarli a fare qualcosa, poi nel loro privato, dal portare la mascherina fuori a non buttarla per terra, o magari a battere sulla spalla psicologicamente, non fisicamente, a chi l'ha buttata per terra e ricordarglielo. Cioè la scuola veramente può essere il luogo dove, anzi è il luogo dove è più importante di tutto per l'apprendimento di quello che è l'educazione civica, cioè diventare cittadini attivi, che è la stessa cosa, sono due sinonimi secondo me. E la cittadinanza attiva, che poi è quella su cui confluiscono tante organizzazioni di volontariato, dovrebbe trovare proprio nella scuola il suo trampolino di lancio, perché o li costruiamo a scuola dove sono, e anche nella DAD, dove c'è una comunità di pari e dove si possono discutere assieme le regole, vedere i problemi, eccetera, o poi non lo si fa più, perché ognuno si chiude nel suo individualismo.
E invece è proprio a scuola, no? Credo sia uno dei posti più importanti, prof, per imparare le relazioni sociali, che poi diventano cittadinanza attiva,
sì,
se sono imperniate su alcuni aspetti che sono queste parole molto importanti: cortesia, rispetto, collaborazione, empatia. Questa l'ha detta,
esatto,
lei,
sì,
me l'ha scritta lei,
sì,
e io le ho, no, e io le ho riportate volentieri, diciamo la verità, sono cose importanti,
sì,
quando ci si riflette sulle parole, specie in questo periodo, si danno ulteriore importanza, sì, ci si rende conto, insomma.
Sì, è il famoso discorso dell'adesso, la chiamano democrazia affettiva, cioè che sia un piccola tribù, quella della scuola, pacifica, basata sul rifiuto, questo io l'ho copiato, sul rifiuto dell'utilità di qualsiasi tipo di attrito, cioè tutti gli facciamo la pace, sarebbe, no?
Certo.
Se riesco a far vedere ai ragazzi che nessun tipo di attrito, cioè di scontro, è utile a fare qualche cosa, loro cresceranno con questo sentimento dentro, per cui cercheranno di appianare le divergenze, che non vuol dire piegarsi davanti al prepotente, vuol dire con molta aria tranquilla mettersi là a discutere con lui con un sorriso sulle labbra. Il sorriso ti aiuta ad entrare in empatia, no?
Sì.
Lo rispetti con cortesia, quindi anche con le formule classiche di cortesia, e lo puoi un pochino portare a collaborare, dai, smettiamola di farci dispetti, perché non facciamo insieme qualcosa? Certo, a distanza è più difficile, ma si può, io sono convinta che si possa, che se questi monitor pieni di faccine diventano delle piazze virtuali in cui discutere, in cui confrontarsi con le parole e con le facce, che quelle si vedono, penso che non sarà stato un periodo inutile.
Abbiamo parlato sempre chiaramente proprio di didattica a distanza, però i più piccoli continuano ad andare a scuola. Adesso,
sì,
ecco, con la mascherina, si sa che indossare la mascherina è indispensabile, sì, per ridurre la diffusione del coronavirus. C'è un però, nel senso che, specie per i più piccoli, una parte del cervello è deputata al riconoscimento delle facce, no? Per consentire ai piccoli di codificare, grazie al sorriso, le espressioni di chi fornisce le cure, gioca o insegna loro. In questo caso manca parecchio, prof. Per carità, serve, perché serve, però c'è il rischio che si possa perdere qualche cosa anche per i più piccoli in questo senso?
Sì, la speranza è che questo periodo duri poco e eventualmente a casa con la famiglia la mascherina non si tiene, quindi il sorriso di mamma e papà o dei fratelli, certo, lo vedono lo stesso. Le maestre delle scuole dei più piccoli, delle materne, dei nidi possono portare la visiera, perché veramente è imbarazzante non poter far vedere la parte di sotto del viso a questi bimbi piccoli. I bimbi piccoli è la prima cosa che riconoscono proprio quando sono ancora appena usciti dalla pancia della mamma, è la forma del volto e il come dicevate prima, il sorriso. Siamo l'unico animale che mostra i denti per una cosa positiva, cioè per il sorriso, l'ho fatto notare anche altre volte. E non perderanno, perché io sono sicura che questo periodo passerà. Però bisogna starci attenti a questo, perché noi ci parliamo anche con gli occhi, però per i bambini più piccoli tutto il viso complessivamente, quindi con l'atteggiamento delle guance e della bocca, è importantissimo. Per cui cerchiamo di ricostruire a casa quello che eventualmente perdono a scuola.
Certo.
Ripeto,
che
per la materna e il nido questo problema non c'è.
Sì. Certo che però noi ne parliamo della scuola, però mi pare che recentemente, ascoltando la radio, guardando la televisione, da quando è arrivato il nuovo DPCM, con le classi a casa non si parla più di scuola. Cioè, prima c'erano tutte le cose, i banchi, le rotelle.
Sì.
Adesso, non so, sembra che, non dico che per carità i problemi siano risolti, però risolto quello del trasporto scolastico. Abbiamo fatto stare a casa i ragazzi e quindi c'è meno gente
sui muri.
Proprio
risolto, però, come risolvere un problema.
Sì, facciamo stiamo a casa.
Risolvere.
Certo.
Sì, già. Come per dire, è malato, come faccio a curarlo? Beh, tagliamogli la testa, così non soffre più, no? Sì, è una cosa di questo genere. Sì, ho notato che sui giornali si parla di scuola solo al massimo per parlare della Puglia che fa queste trovate di invitare a aprire le scuole, perché lo obbliga lo Stato, ma invitare gli alunni a non andarci, che è la Puglia pura, no? Cose di questo genere, ma del contenuto di quello che, come abbiamo fatto noi, siamo molto bravi, no? Come abbiamo fatto noi adesso, parlare dei contenuti che può avere la didattica a distanza, nemmeno di quello si parla. Invece sarebbe opportuno, perché anche le famiglie potrebbero essere informate e avere qualche strumento in più per seguire i loro ragazzi, i ragazzi stessi più grandi e forse anche gli insegnanti, che nessuno ha preparato a fare didattica a distanza.
Infatti,
non solo non gli hanno fatto la piattaforma nazionale,
certo,
non solo gli hanno detto usate i device che avete voi, non solo non hanno diffuso la fibra ottica dappertutto, ma anche non hanno diffuso la cosa più semplice, che era anche mandarglielo a casa cartaceo, ma delle istruzioni per l'uso.
Anche perché c'è chi è in età avanzata, insomma, che magari ha meno dimestichezza con i mezzi informatici. Prof, siamo ormai in conclusione, diamo una buona notizia, già si parla del Natale, come sarà il Natale, staremo magari... Non faremo chiaramente cenoni e tutto, ma una buona notizia, specie per i più piccoli, arriva da Rovaniemi: Babbo Natale arriverà, gli è stata concessa la deroga per spostarsi in tutte le nazioni e quindi arrivare nelle case di tutti i bambini. Quindi bambini, scrivete la letterina a Babbo Natale, bella notizia, no prof?
E anche a San Nicolò, proprio tutti i vari ministri della Finlandia, quelli che sono più vicini alla casa di Babbo Natale, hanno dato il permesso, perché è un lavoro indispensabile.
Certo.
E quindi almeno quello, sì. Speriamo che arrivi un pochino dappertutto, che ci sia la possibilità di farlo arrivare o Babbo Natale o San Nicolò o quello che è, insomma, a
prof,
seconda delle tradizioni.
Esatto,
è presto
però dai.
Però mettiamoci, già tiriamoci avanti.
E ci facciamo anche un sorriso alla fine di questo. questa, sì, sì, di questa trasmissione. Comunque grazie prof per tutte le utili informazioni che ci ha dato, seppur in did, non in dad ma in did. Vede che ho imparato qualche cosa. Ci risentiamo la settimana prossima. Grazie prof.
D'accordo, va bene, grazie a chi ci ha ascoltato, soprattutto grazie a te. Ciao, arrivederci.